Buongiorno, buongiorno Giovanni Conti, ben ritrovato.
Scusate. Ecco, ci sentiamo.
C'era lo slide del mixer che si era incantato in qualche modo.
I potenti mezzi della RSI, fin quando ci siamo. Sì, buongiorno, buongiorno Claudio.
Buongiorno
e naturalmente buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Oggi andiamo oltre l'Atlantico, Claudio.
Eh sì, quando i dazi rendono tutto più caro. Questo è lo spunto di oggi. Infatti, negli ultimi anni, le politiche commerciali degli Stati Uniti hanno avuto un impatto anche sul mondo della musica, naturalmente, ahimè, pur senza introdurre dei dazi specifici per i musicisti in realtà, e l'aumento dei costi su strumenti, attrezzature, anche il cosiddetto merchandising, rende effettivamente più caro organizzare dei tour internazionali, e questo si riflette soprattutto sugli artisti europei e anche italiani e svizzeri, naturalmente, che vogliono esibirsi negli Stati Uniti.
Se andiamo a vedere nel particolare, per esempio, è difficile per loro ottenere dei visti di lavoro specifici, perché per gli artisti ci sono delle categorie particolari e si affrontano anche costi elevati, per esempio per le tasse consolari, le spese legali, le pratiche burocratiche più complesse, naturalmente oltre a dover gestire eventuali obblighi fiscali negli Stati Uniti. Insomma, un bel numero di complicazioni che rende i tour lunghi, costosi e spesso, dobbiamo dirlo e ce lo diranno anche i nostri ospiti, scoraggia le tournée.
Eh sì, bisogna però dire che al contrario, per i musicisti americani che si spostano in Europa, le procedure sono molto più semplici, quindi per brevi tour non servono dei visti di lavoro, i costi amministrativi fiscali sono generalmente più contenuti.
Insomma, il risultato è una situazione evidentemente sbilanciata. Suonare negli Stati Uniti per un artista europeo comporta spese e complessità maggiori rispetto a quanto accade per un musicista americano in Europa. Allora la domanda che ci poniamo, questi dazi di Monsieur Trump come influiscono su tutto questo, se sentiamo un peso ulteriore, lo chiediamo ai nostri ospiti.
Eh sì,
diciamo.
Anche oggi due ospiti super. Si tratta di innanzitutto pianista, divulgatore musicale, grande conoscitore non solo della musica ma del mondo musicale americano, Emanuele Arciuli, che torna sui nostri radar. Di voi che sapete, è un po' che non ci sentivamo. Emanuele, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
E invece uno degli ospiti di oggi è saldamente sul radar di Rete 2, lo sentiamo spesso e ci fa molto piacere. Buon pomeriggio al Cesta Iroldi.
Buon pomeriggio Giovanni e buon pomeriggio Claudio e anche Emanuele.
Domanda semplice e laconica, Emanuele Arciuli, quanto è complicato oggi suonare negli Stati Uniti?
È molto complicato e per quanto mi riguarda proprio di attualità il fatto che per esempio sia stato impossibile fissare un concerto con un'orchestra con cui ho suonato spessissimo e che avrei dovuto fare in novembre del 2026, perché adesso in questo caso di questa specifica produzione non avevano evidentemente un budget sufficiente per le spese del visto. Le spese del visto che sono quasi $3,000 e che si associano, si aggiungono alle spese del cachet del pianista. Io non ho mai pagato per il visto, nel senso che le volte in cui il visto, io sono stato quasi 60 volte negli Stati Uniti, forse anche di più, e in moltissime occasioni ho dovuto avere il visto. Però il visto non l'ho pagato io, ma l'ha pagato l'istituzione o le istituzioni che mi invitavano.
Certo.
Ma è chiaro che se i costi sono così alti, le istituzioni sono scoraggiate nel chiamare un artista per cui debbano pagare una spesa aggiuntiva così elevata e quindi finiscono poi col chiamare degli artisti americani.
Certo, quindi insomma questo sfavorisce naturalmente tantissimo. E qual è l'impressione, Emanuele Arciuli, l'impressione e l'opinione delle stesse istituzioni che generalmente ti ospitano? Che cosa si dice in sostanza?
Allora, non ho avuto scambi di questo tipo. È chiaro che loro sono... Allora, intanto diciamo subito che i visti non sono stati introdotti da Trump, uh-huh, e che la procedura del visto è sempre stata poco meno che un incubo, perché per fare un visto e andare in, per fare un visto O1, perché questo è il visto degli artisti, si chiama O1, uh-huh, prima di avere il visto funziona così, adesso non voglio annoiare gli ascoltatori, ma sostanzialmente un'orchestra ti invita, un'orchestra o una istituzione ti invita, e loro si attivano molti mesi prima per avere questo visto, per avere diciamo una lettera di invito. Con questa lettera di invito che loro ti spediscono, devi fare prima una procedura online complicata, anche perché una volta mi ricordo c'era un bug nel sistema, e insomma era praticamente un gioco dell'oca, era quasi impossibile completarla. Una volta fatta questa cosa si fissa un appuntamento al consolato di Napoli o a Roma o a Milano eccetera, dove o si va, uh-huh, oppure si manda il passaporto, ci sono delle spese ulteriori comunque, uh-huh, che deve sostenere il musicista, uh-huh, alle spese che ho già citato che sono a carico dell'istituzione, uh-huh, e ci vogliono mesi praticamente alla fine per completare tutto questo.
Figuriamoci.
È chiaro che loro non sono, però diciamo, ecco, la differenza è questa, che forse prima era consentito, era tollerato entro certi limiti entrare con un ESTA per piccole istituzioni, sì, per concerti minori, anche perché in realtà la legge dice che entro i 9 giorni di soggiorno, uh-huh, se si fanno delle cose come attending conferences, uh-huh, quindi partecipare a dei convegni, a delle conferenze, eccetera, è possibile andare con un visa waiver for business, cioè praticamente con un ESTA, uh-huh, non col visto in buona sostanza,
sì,
pagati per una specie di per diem, così. Diciamo che ci sono degli escamotage,
sì,
però dipende moltissimo dalle istituzioni, e c'è stata comunque una restrizione molto forte, e addirittura mi pare che ci siano stati degli artisti, un artista cecoslovacco è stata fermata dalla polizia, rimandata indietro, quasi arrestata, insomma, sì, diciamo. Quindi adesso la situazione è cambiata ed è peggiorata. Certo, non sono contente le istituzioni concertistiche, e in generale mi pare che il mondo della cultura non sia contento di avere Trump, comunque.
Certo, ma scusami, $3,000, questo da quanto si paga così tanto per un concerto? Perché è un'enormità.
Allora, il problema è che sono €2,000 o $2,000 di spese legali per questo avvocato che deve occuparsi del visto. Proprio è una spesa fissa. Cioè dice da $2,000 in su, può essere anche di più. E questa è una cosa che oggettivamente non... Cioè è veramente un'enormità.
Certo.
Bisognerebbe semplicemente cancellarla. Tra l'altro voglio dire, poi mi taccio, ma che per esempio Trump ha eliminato invece i dazi, la dogana, uh-huh, per le opere d'arte che vengono importate. Cioè se io compro un quadro, prima io pagavo una dogana,
sì,
oggi non c'è la dogana, c'è soltanto se un'opera d'arte, si paga mi pare fino al 10% del valore dell'opera come tassa, diciamo, uh-huh, così, come fatto fiscale, ma la dogana sostanzialmente è stata eliminata, quindi è tutto molto complicato.
Sì.
Al Ceste Iroldi, mi pare di poter dire che da qualunque parte lo si guardi questo problema, c'è sempre qualcuno che ci perde, o comunque prendiamo il caso degli Stati Uniti, questi costi che saranno anche forse destinati a lievitare mettono in difficoltà gli enti organizzatori, quindi a un certo punto, come anticipava in qualche modo Emanuele Arciuli, questi organizzatori potrebbero privilegiare artisti nazionali e quindi in questo caso musicisti nazionali, ma gli stessi organizzatori, quindi anche il pubblico, si vedrebbero privati dell'arte di artisti che provengono dall'altra parte del mondo, quindi certo. Da qualunque parte la si guardi, come dire, c'è un prezzo da pagare da una parte in dollari, dall'altra parte in termini culturali.
Assolutamente sì, Giovanni, infatti è questa un po' la funzione sociale chiaramente dei dazi doganali, cioè un controllo dell'immigrazione lavorativa in buona sostanza, perché i tour, sappiamo che i tour musicali sono anche un lavoro temporaneo nazionale, quindi non è solo un'attività culturale, e quindi entra in gioco anche questo aspetto, ma d'altro canto è la natura del dazio doganale, proprio la funzione economica principale del dazio doganale, a seguito solo successiva a quella delle migliorare le entrate pubbliche, è quella appunto di regolare questo tipo di rapporti e quindi privilegiare determinati il mercato interno anziché quello esterno. È un po' quello il cavallo di battaglia anche del nazionalismo, d'altro canto. Il problema è che non è solo all'interno dei tour e quindi in un problema che attanaglia soltanto i musicisti da questo punto di vista, ma attanaglia anche coloro i quali producono strumenti musicali, perché infatti proprio le maggiori associazioni di categoria di produttori di strumenti musicali, cioè francesi, spagnoli, italiani, tedeschi, si sono coalizzate proprio per cercare chiaramente di fungere anche da lobby all'interno dell'Unione Europea, per spingere l'Unione Europea a cercare di negoziare questo aspetto, perché l'aumento perché un 46% ecco del mercato globale degli strumenti musicali arriva dagli Stati Uniti d'America, e quindi per le produzioni europee diventa un problema serio da questo punto di vista. Per quanto concerne poi gli aspetti, come dire, economici, sono quelli chiari, quelli sociali sono sicuramente il punto d'orgoglio che se ne fa l'amministrazione Trump, e il punto d'orgoglio è proprio quello di evitare che possano arrivare musicisti europei negli Stati Uniti, perché si ritiene che comunque quelli statunitensi siano già di per sé sufficienti. Parliamoci con estrema franchezza, da una persona come Donald Trump e dal suo seguito cosa si poteva partorire se non accontentiamoci di quello che si ha in casa, anzi esaltiamo quello che si ha in casa e non andiamo a prendere ciò che arriva dall'esterno. È una delle politiche anche che hanno afflitto l'Europa durante dei periodi piuttosto nefasti come quello del nazismo e quello del fascismo. E d'altro canto però Donald Trump è stato democraticamente eletto dagli statunitensi e quindi evidentemente anche loro sono d'accordo su questa linea. È vero anche che non è che tutti i musicisti degli Stati Uniti d'America, fatto eccezione per qualcuna rapper in particolare che lo caldeggia e lo sostiene moltissimo, non è che siano tutti d'accordo con le politiche trumpiane, però d'altra parte ce l'hanno, noi ce l'abbiamo, ci conviviamo anche e ci sediamo allo stesso tavolo, anche perché però con una sorta di genuflessione dal punto di vista culturale, economico e anche sociale, e quindi bisognava aspettarselo una cosa del genere, bisognava anche aspettarsi che dice voi vi prendete i nostri musicisti e le fate dei bellissimi tour, perché noi abbiamo i musicisti migliori nel mondo e voi non siete niente, in definitiva, quindi sì, possiamo anche fare a meno di voi.
Certo, io ricordo nuovamente ai nostri ascoltatori, se ci vogliono scrivere per rivolgere delle domande ai nostri ospiti, il numero è sempre lo 079-382-6765.
Thank you.
E questo, Giovanni, era un bellissimo incontro tra un musicista italiano, qual è il nostro ospite Emanuele Arciuli, e con un altro gigante, questa volta della musica americana, ovvero Chick Corea. Abbiamo ascoltato il primo dei Children's Songs, da un bellissimo album appunto di Emanuele, che interpreta questa pagina e non solo, ma tante altre diverse pagine di autori americani che tu, Emanuele Arciuli, ami moltissimo e frequentato moltissimo. E appunto, questo è l'argomento di oggi. Ti voglio chiedere, quindi, chiaramente i musicisti pagano dazi, è proprio il caso di dire, pagano le conseguenze di questo aumento dei dazi. Cioè, hai parlato di cifre veramente altissime che nella maggior parte dei casi probabilmente superano, no, il cachet stesso del musicista. Ma quali altre categorie, quali altre persone pagheranno secondo te le conseguenze di queste complicazioni? Non solamente i dazi, ma proprio tutta la procedura, che sappiamo da tempo essere complicata, come tu ci hai confermato.
Guarda, io penso che i danni saranno estesi a tutti, perché in realtà, come diceva giustamente anche Alceste, quello che succede alla fine è una sorta di censura, nel senso che c'è una diga che impedisce o comunque rende molto difficile lo scambio tra artisti di diversi continenti, di diverse culture, e questo chiaramente non rappresenta un limite soltanto per gli artisti, ma anche per tutte le persone che gravitano attorno al mondo dell'arte, perché il mondo della musica, per esempio, ovviamente agli artisti associa anche tutta una serie di persone che ci lavorano, e poi l'enorme quantità di persone che semplicemente fruiscono della musica e che hanno, diciamo, la necessità e il bisogno di confrontarsi direttamente con gli artisti, non solo attraverso le registrazioni, ma anche attraverso i concerti dal vivo. Io devo dire che in America sono andato, ripeto, tantissime volte,
certo,
però ho notato senz'altro che dopo, diciamo, già la prima elezione di Trump, che è stato eletto, ma ricordiamolo, è stato rieletto, perché la cosa incredibile è che sia stato votato una seconda volta, anche dopo la famosa questione del Campidoglio, eccetera. Cioè, è abbastanza incredibile che tutto questo si sia verificato. E d'altro canto, quando si parla giustamente di genuflessione all'America, io, diciamo, vorrei ricordare che comunque, come diceva Lucio Caracciolo in un'intervista interessante, non è proprio vero che l'Italia sia uno Stato sovrano, nel senso che sì, è uno Stato sovrano, ma in realtà l'America esercita un'egemonia fortissima, e l'ha sempre esercitata naturalmente negli ultimi 50 anni, forse di più. È chiaro che noi siamo uno Stato sovrano, però, diciamo, l'influenza politica degli Stati Uniti è enorme, e la potenza non solo militare, ma appunto economica degli Stati Uniti è enorme. Io sono affascinato dalla vitalità culturale degli Stati Uniti, e mi dispiace molto che ci sia un contrasto così stridente tra la potenza e anche il senso di libertà straordinaria che nessun'altra musica come quella degli Stati Uniti mi comunica, e il senso invece di negazione della libertà che la certa burocrazia americana mi comunica.
Questo è bellissimo quello che dici, è una bellissima riflessione. Ci scrive un ascoltatore al numero 079-382-6765, ci scrive un messaggio WhatsApp e ci dice: se invece che genufletterci affermassimo assertivamente la nostra indipendenza e i nostri valori a partire dai diritti umani, no? I dazi fanno male economicamente anche ai cittadini americani, no? Come rispondi al Ceste Iroldi, al nostro ascoltatore?
Che sono d'accordo con lui innanzitutto, ma non solo, perché adesso, senza spostare l'asse proprio troppo sul piano politico, io dico già generalmente un concetto: la cultura, ovviamente la musica, quindi ricomprendendola nell'ambito, nell'accezione più ampia del termine cultura, dovrebbero circolare senza dazi doganali. Quindi questo sarebbe l'obiettivo primario e principale che l'Unione Europea si dovrebbe prefiggere, e quindi anche, appunto, senza fare nessun tipo di chapeau a nessuno, anche se, come giustamente diceva Emanuele, è dal periodo del piano Marshall che noi siamo sottomessi agli Stati Uniti d'America, dico gli europei in generale, per quello che era stato combinato prima dai due dittatori che hanno dominato l'Europa. Io dico che questo dovrebbe essere l'obiettivo primario, e coinvolgere in una sorta di convenzione il maggior numero di paesi proprio ad aderire a questa eliminazione dei dazi per tutto ciò che ha un profilo culturale. E quindi, così come avviene per le opere d'arte, che se vengono esportate dagli Stati Uniti va bene, non c'è nessun dazio, e invece se dovesse, a parte inverse, noi non possiamo neanche mandare gli strumenti musicali, e quindi bisognerebbe chiaramente strumenti musicali, i vinili e tutto il merchandising,
certo.
L'indotto della musica che ne risente da questo punto di vista. Cioè, è questo che bisognerebbe fare, bisognerebbe mettersi a un tavolo, cercare di coinvolgere, anche se posso capire che diventa difficile interloquire con chi si sente ormai veramente il supremo in assoluto, ma cercare di coinvolgere il maggior numero di paesi, a quantomeno a coalizzarsi e a tenere un bacino di utenza di paesi che possano affrontare con serenità la circolazione della cultura esente, priva di qualsiasi dazio doganale. Però non dobbiamo dimenticare, ma questo penso che sia un altro capitolo, che noi, a parte inversa, invece introduciamo in Europa tantissimi musicisti statunitensi, e non sempre questi sono di alto profilo e valore dal punto di vista culturale e musicale. Absit iniuria verbis.
Giovanni, mentre ascoltavamo questo secondo movimento della sonata opera 26 di Samuel Barber, nella bellissima interpretazione del nostro ospite Emanuele Arciulli, riflettevo proprio su quanto ci ha appena detto, ci ha appena raccontato. C'è questo contrasto enorme tra dazi, barriere, vincoli e il senso di libertà che tantissima musica americana ci offre, no? E sembra un paradosso, o è un paradosso.
Eh sì, è proprio così. E allora, proprio a Emanuele Racciuli, anche se ci rendiamo conto che nessuno di noi, e neppure lui che ha così tanta esperienza negli Stati Uniti, ha una sfera di cristallo per predire il futuro, ci viene da chiedere, Emanuele, dal punto di vista artistico e culturale, quali potranno o quali potrebbero essere le conseguenze se andiamo avanti in questo modo, se il teorema di Trump viene applicato ancora per molto?
Ma io credo che noi potremmo partire da questa puntata, visto che qualche volta possono succedere cose importanti anche così, partendo da piccole idee, da piccoli contributi, per lanciare proprio una iniziativa, cioè cercare di trovare la maniera di, come dire, di lanciare appunto una sottoscrizione, una petizione, una cosa che coinvolga i maggiori musicisti europei e americani, che sono sicuro solidarizzino, diciamo, con questa situazione, per chiedere per esempio una eliminazione di questo, almeno non del visto, ma di queste spese mostruose, diciamo, che di fatto impediscono una circolazione degli artisti. E sì. Io penso che di fronte a, perché io credo che, come dire, appunto, come, non vorrei spostare il discorso su un piano politico, non è questione di destra o di sinistra, la cultura secondo me è una cosa che sta sopra le diatribe tra le forze politiche, e Trump non è una questione di destra o di sinistra, è una situazione, è come una specie di, non lo so, è come un fatto naturale, un terremoto, una cosa così, di fronte alla quale bisognerebbe probabilmente reagire da ogni parte politica, trovando un'unità di intenti e cercando proprio di fare. E possiamo partire così nel nostro piccolo, non il vostro, che siete una grande radio, parlavo di me quando parlavo di piccolo, naturalmente, partire da questa volontà di libertà e di confronto e di cultura e di bellezza e di musica, cercando di appunto di imporre con la forza della bellezza e della libertà un'utopia che potrebbe realizzarsi.
E al Chester Roldi vogliamo fare anche a te la stessa domanda per avvicinarci alla conclusione di questa puntata, quindi quali possono essere le conseguenze e quali invece le ricette, Emanuele ce n'è appena data una che mi pare molto interessante per sconfiggere, insomma, per abbattere questa sorta di muro che effettivamente la musica, lo abbiamo detto più volte in questa puntata, non possiede in realtà.
Certo, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Emanuele, con quello che hai ribadito tu, Claudio, in merito alla apoliticità di questi aspetti e di quello che è l'intervento di Donald Trump, indipendentemente da tutto. Per quanto concerne l'evoluzione, invece, c'è da dire soltanto una cosa, e cioè quello che, ahimè, penso possa essere lo scenario più plausibile, se non cambia qualcosa dal punto di vista materiale, cioè quello che gli Stati Uniti d'America potranno ospitare musicisti europei che saranno di tipo, ovviamente dal punto di vista non qualitativo, ma dal punto di vista della fama, particolarmente famosi e quindi già ben attrezzati dal punto di vista economico, B, che possano essere anche ospitati da istituzioni che possano farsi carico di certe spese, quelle che enucleava benissimo Emanuele Arciuli. Quindi purtroppo questa è la prima conseguenza. Dall'altra parte io dico che non è che bisognerà ripagare con la stessa moneta gli Stati Uniti d'America, ma incominciare a dare maggior valore all'interno dell'Europa, gli stessi musicisti europei per ogni genere musicale, io parlo soprattutto di quello che magari conosco di più, noi europei siamo ancora fin troppo affezionati, per non dire ammalati, di jazz che proviene da oltreoceano, che sicuramente è fatto in una certa maniera, tutto quello che vogliamo, adesso non stiamo a fare qui una sorta di indagine all'indietro, un po' come i gamberi, su quello che è il jazz che proviene dagli Stati Uniti o meno. Però noi abbiamo tantissimi musicisti che valgono tanto anche in Europa, io penso che sia il caso adesso di valorizzare di più anche quelli europei e di incominciare a porre anche noi delle barriere, quantomeno culturali, nei confronti di questo che è un affronto che è stato fatto da Donald Trump. Voi dite, ma tu sei un guerrafondaio? Probabilmente sì, ma purtroppo di fronte a una persona che non è che manifesti tutte le sue facoltà e capacità di intendere e di volere, che però ha in mano i bottoni del paese, i bottoni del centro del potere, del paese più forte, più potente nel mondo, beh, a questo punto noi anche dobbiamo incominciare, anche perché, come dicevo, una sorta di selezione bisognerebbe farla, perché non ci dobbiamo accontentare di quello che ci arriva dagli Stati Uniti d'America e prendere dalle labbra di questi musicisti, perché noi in Europa non abbiamo, veramente non siamo secondi a nessuno. Penso, e per quella che possa essere la mia esperienza anche nell'ambito dell'elettronica e di altri generi, non parlo della classica, lì non ho nessuna competenza, però non siamo secondi a nessuno, vero?
Certamente. Bene, siamo quasi in conclusione della nostra puntata, è stata molto interessante, anche perché insomma abbiamo due ospiti di questo livello, Giovanni, quindi insomma vi abbiamo ascoltato con grandissimo piacere, con grandissimo interesse. Torno a invitare i nostri ascoltatori che lo volessero a scrivere i vostri messaggi, le vostre impressioni allo 079 382 6765, vi ripeto 079 382 6765. Quindi noi salutiamo i nostri ospiti, grazie tanto a Emanuele Arciuli, insomma ti aspettiamo per non facciamo passare così tanto tempo, ti vogliamo con noi altre volte.
Grazie, sarà un piacere mio.
Sarà per noi un piacere ospitarti e grazie anche ad Alceste Iroldi, ci sentiamo presto.
Ci sentiamo presto, grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori.
E allora noi ci lasciamo andare ancora per un po' alle note, questa volta della musica di Carla Bley, naturalmente con Emanuele Arciuli a pianoforte. Thank you.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.